C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Voltaire. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Nel bel mezzo della Sardegna, a poco più di una trentina di chilometri dal suo capoluogo di provincia, Nuoro, raggiungibile in una mezz'ora di macchina attraverso la strada statale 389, si trova Gavoi, praticamente al centro della Barbagia di Ollolai, giusto a metà o quasi tra il Gennargentu e, per l'appunto, la stessa Nuoro. Una sorta di capitale del giudicato di Arborea, uno dei quattro stati indipendenti che si formarono dopo la disgregazione, definiamolo pure crollo, dell'impero bizantino nella sua parte occidentale. Gli altri tre giudicati, per il puro piacere della conoscenza, furono quelli di Torres, Gallura e Cagliari. Riferimenti storici a parte, ai giorni nostri Gavoi, che si trova sul fianco sud-est del monte Esusennore, a quasi 800 metri di altezza, conta una popolazione che supera di poco le 2500 anime. La presenza dell'uomo nel territorio del paese risale addirittura al Neolitico. È stato possibile stabilire il periodo con esattezza grazie al ritrovamento di menhire tombe, chiamate Domus Deianas, così come, sempre grazie alla scoperta di nuraghi e tombe dei giganti, monumenti risalenti alla tarda età del bronzo e a tutta quella del ferro, sappiamo che le popolazioni, qualche millennio fa, non abbandonarono mai la zona, continuando a considerarla adatta sia alla caccia che all'agricoltura. Col passare dei secoli, Gavoi non solo ha continuato a vivere e crescere, ma è diventato un centro di interesse regionale e non soltanto, culturalmente e turisticamente parlando. Il borgo, tenuto come un gioiellino vero e proprio, è stato insignito della bandiera arancione dal Touring Club, riconoscimento con cui si vuole premiare la qualità sia turistica che ambientale dei paesi con un numero di abitanti inferiore ai 15.000.
Gavoi viene infatti considerato, al di là della sua importante posizione, potremmo definirla senza ombra di dubbio strategica, un luogo circondato da paesaggi quasi fiabeschi, tra foreste incantate e corsi d'acqua trasparenti. Soprattutto Gavoi è conosciuto per la sua capacità di accogliere e coccolare il turista, farlo sentire realmente a casa propria, ospitalità rara e di altri tempi. Atmosfere che appartengono a secoli passati, lontani dal caos delle metropoli, dal lavoro pressante e asfissiante e dallo smog. I colori contribuiscono a rendere il soggiorno in quei luoghi una vera fuga dalla quotidianità, dal logorio della vita moderna, diceva la pubblicità di un noto liquore. Insomma, Gavoi sembra uno di quei bei dipinti che ti rasserenano guardandoli. Perché poi, a ben vedere, è proprio così. E se avete la fortuna di capitarci tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, il paese vi offrirà il suo abito migliore grazie all'Isola delle Storie, il festival letterario più famoso dell'intera Sardegna.
In questo paradiso terrestre, in questo mondo fatato quasi, accade qualcosa che è di paradisiaco, di fatato, di rilassante, non ha proprio nulla, anzi. Torniamo indietro nel tempo e proiettiamoci a Gavoi, provincia di Nuoro, nel bel mezzo della Sardegna, il giorno 26 marzo 2008, mercoledì. È tardo pomeriggio quando Dina Dore, 37 anni, una figlia di 8 mesi, lascia casa dei genitori, che andava a trovare spesso e volentieri, tutti i giorni praticamente. Sono minuto più, minuto meno, le 18:15. Dina deve rientrare a casa sua, fermandosi prima per fare un po' di spesa e comprare quel che serve, soprattutto alla bimba. Apparentemente Dina non ha problemi di sorta o perlomeno non ne parla coi suoi cari. Tutto procede come sempre, come quasi tutti i giorni. Questo è ciò che sappiamo con sicurezza. Questi sono gli orari di cui abbiamo certezza e contezza. Perché dalle 18:15 dobbiamo saltare col nostro racconto alle 21:15 circa, forse un paio di minuti dopo, in via Sant'Antioco al civico 62, pieno centro paese. Quella è l'ora in cui Francesco Rocca, marito di Dina, di professione dentista, appartenente a una famiglia particolarmente in vista a Gavoi, benestante, diciamo pure ricca e potente, molto potente, rientra dallo studio che ha a Nuoro, insieme a una donna, un'amica, una testimone, che confermerà orari e spostamenti dell'uomo alla polizia in un secondo momento.
Francesco, una volta giunto a casa, aprendo il garage si rende conto che qualcosa è accaduto, qualcosa di grave, decisamente. E la stessa sensazione l'hanno due donne, due passanti, che vengono richiamate dall'uomo e si recano immediatamente verso la casa. Il quadro che si presenta agli occhi delle donne è quello della scena di un crimine o, in alternativa, forse Dina si è sentita male, perché la piccola Elisabetta è nella sua sedia, la solita, la stessa di sempre, quella che si aggancia all'interno della macchina, una Punto rossa, con lo sportello lato guida aperto. Ma il seggiolino in cui la piccola, che sta dormendo, si trova è appoggiato a terra e sul pavimento c'è la borsetta di Dina con gli oggetti che conteneva sparsi tutto intorno, gettati alla rinfusa, come se qualcuno l'avesse svuotata in fretta e furia cercando qualcosa. Già. Ma cosa? Però Dina non è lì e, tra parentesi, non è nemmeno all'interno della casa. Dina non c'è. Come se si fosse volatilizzata. A rendere il tutto ancora più angosciante è il sangue sul pavimento del garage, vicino alla borsetta e agli oggetti che quest'ultima conteneva. Cos'è successo? E dov'è Dina? La polizia, allarmata dalla telefonata di una delle due donne che stavano insieme a Francesco, si precipita immediatamente sul posto. Nessuno tocca niente, nemmeno il cellulare di Dina. Che nel frattempo suona, perché sul luogo arriva anche la sorella della donna scomparsa e la prima cosa che fa è telefonarle. Dunque nessuno tocca niente, dicevamo. L'impressione è quella più ovvia. Dina è stata rapita.
Del resto, la famiglia del marito e di conseguenza anche la sua è ricca, abbiamo detto. Un riscatto è idea plausibile. Questa è la pista che gli investigatori battono fin da subito. L'ipotesi maggiormente plausibile. Alternative nell'immediato non ce ne sono. Nell'immediato, per l'appunto. Perché a un certo punto qualcuno decide che il baule di quella Fiat Uno rossa con lo sportello lato guida spalancato vada quantomeno aperto e ispezionato, sia mai si possa trovare qualche traccia. Invece no, non si trova qualche traccia. Nel baule si trova Dina, il corpo della mamma di Elisabetta. La donna giace sul fianco destro, in posizione fetale, il viso rivolto verso i sedili posteriori dell'auto. Un particolare colpisce immediatamente le forze dell'ordine. Dina ha il viso coperto da nastro adesivo, lo stesso che le blocca mani e piedi. Ha una ferita profonda alla testa. È stata colpita a morte con qualcosa che non si trova sulla scena del crimine. Però, pur avendo ritrovato il cadavere della donna, le indagini continuano a muoversi seguendo la scia della piccola malavita locale, del sequestro finito in tragedia. Il capo della mobile al momento dell'omicidio, il dottor Ferdinando Rossi, batte questa pista anche perché non ha elementi che lo spingano in direzioni diverse. Ad agosto il dottor Rossi viene promosso e sostituito col dottor Fabrizio Mustaro, già dirigente Digos e promosso a capo della squadra mobile di Nuoro. Quest'ultimo, che conosceva le dinamiche del delitto, continua le indagini che, in verità, non si erano mai fermate. C'è qualcosa di strano in questa storia, pensa il dottor Mustaro. Qualcosa che non torna, qualcosa che lascia sconcertati.
Ricostruendo la dinamica del supposto rapimento, la prima obiezione, il primo mistero quasi incomprensibile è: ma per quale motivo rapire una persona, nella fattispecie Dina, nel garage di casa sua? Via Sant'Antioco è una strada stretta del centro di Gavoi. Può capitare qualunque imprevisto e puoi restare bloccato con la macchina senza via di fuga, oltretutto circondato da case e appartamenti abitati. D'accordo essere una banda disorganizzata, ma occasioni per rapire la signora Dore ce n'erano state più di una nei giorni precedenti. E allora perché farlo proprio quella sera, in paese, col rischio di essere visti, riconosciuti o identificati? C'è davvero qualcosa che non torna, qualcosa che fa rimuginare i cervelli degli investigatori. A questo mistero ne segue un secondo. Perché Dina viene caricata in auto, nel bagagliaio, dopo essere stata uccisa e non fatta sparire? Al di là della richiesta eventuale di riscatto, cosa spinge l'omicida ad abbandonare Dina? Con tutta probabilità, l'ipotesi degli inquirenti, la più realistica, è che Dina avrebbero dovuto portarla via, ma non sono stati capaci di trovare le chiavi per aprire il garage. Da qui la borsetta abbandonata insieme a tutto ciò che conteneva. E quanti erano i rapitori? Uno o più? Dina non era uno scricciolo. Un solo uomo avrebbe potuto incontrare reali difficoltà nel caricare in macchina il suo cadavere. E per finire, possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Certo, era una serata fredda a Gavoi. Le persone non stavano sicuramente sul balcone a godersi il fresco venticello estivo. Ma com'è possibile che tutto sia accaduto senza che nessuno se ne sia reso conto?
In realtà, un testimone salta fuori. È un ragazzino. Lui afferma che intorno all'ora presunta del delitto ha visto un uomo nella via correre. ma non sarebbe in grado di riconoscerlo. Era troppo buio e chi correva era lontano da lui. Eppure, come hanno stabilito le indagini, oltre una quarantina di persone stava passando da quella zona del paese al momento del rapimento, presunto tale, della povera Dina. Infine, altra domanda che chi investiga si fa. Dal momento che nessuna porta di casa Rocca è stata forzata, né quella del garage, né tantomeno quella d'entrata, come ha o hanno fatto a entrare il o i colpevoli? E intanto il tempo continua inesorabilmente a trascorrere. Il dottor Mustaro però non è uomo da arrendersi così facilmente. Decide di decriptare il telefono della signora Dore e, una volta fatto, si rende conto di come il rapporto coniugale non fosse fatto di rose e fiori. Francesco e Dina non erano una coppia affiatata e unita, anzi, Francesco, che nel frattempo continuava a bazzicare la questura per aiutare gli inquirenti nella ricerca del colpevole, ha un amante. In paese lo sanno sostanzialmente tutti. E il tenore dei messaggi trovati nel cellulare di Dina è, in alcuni scritti, minaccioso. Così la polizia decide di intercettare Francesco Rocca, nella speranza di trovare una pista alternativa a quella del rapimento. Oltretutto, ormai quasi definitivamente abbandonata.
Le intercettazioni ambientali rivelano una relazione tra il dentista e la sua assistente, fidanzata a sua volta. Ma nulla di troppo compromettente, nulla di decisivo. Sono solo considerazioni personali. Manca l'anello di congiunzione tra i sospetti e le prove reali, quelle da portare in tribunale. Una cosa però cambia: l'atteggiamento degli investigatori nei confronti di Francesco Rocca. Non più il marito inconsolabile, non più l'uomo a cui hanno strappato la compagna della vita. Ora, il sospettato diventa lui. Ormai la pista del rapimento viene definitivamente abbandonata, ma gli inquirenti scoprono anche un altro particolare, non di secondo piano. Francesco Rocca è indebitato, e anche parecchio. Insomma, il dentista non è per niente ricco, anzi. Ma l'alibi dell'uomo è inattaccabile. Deve succedere qualcosa per smontarlo. E dopo qualche anno, qualcosa succede, qualcosa di completamente inatteso. È il 23 ottobre 2012, 4 anni dopo l'omicidio di Dina Dore. La sorella di Dina, Graziella, sta andando al lavoro, a piedi, quando davanti alla porta del garage della casa di Francesco Rocca trova una busta, appoggiata, anonima. La apre. All'interno, scritta col PC, un'intera pagina nella quale si dice che Dina è stata uccisa da un ragazzo del paese, all'epoca dei fatti minorenne, Pierpaolo Contu, su ordine di Francesco Rocca, in cambio di una cospicua cifra di denaro. Si parla di 140.000 euro. La lettera viene considerata credibile dagli inquirenti, che la storia non l'avevano mai abbandonata. Così salta fuori che molti sapevano molto, ma nessuno parlava per paura. Un ragazzo in particolare, Stefano Lai, vorrebbe parlare con la polizia, ma non ne ha il coraggio. Il Contu, qualche giorno dopo l'omicidio, confida a Stefano di essere stato lui ad ammazzare Dina, su ordine di Francesco, proprio come riporta la lettera anonima. Il mosaico, a questo punto, è finito. Scuse e alibi non esistono più.
La polizia arresta Pierpaolo Contu, esecutore materiale del delitto, e Francesco Rocca, quale mandante. Sono passati 5 anni dalla morte di Dina e l'autore della lettera anonima non è mai stato trovato. Forse, per la verità, nemmeno cercato più di tanto. Pierpaolo Contu è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, usufruendo del rito per i minorenni. Lui lo era quando uccise Dina. Francesco Rocca, al contrario, all'ergastolo. Però manca un tassello al mosaico di cui parlavamo. Su un pezzo dello scotch che si trovava sui polsi di Dina viene ritrovato del DNA misto. C'è quello di Pierpaolo, ma anche di qualcun altro, che forse si trovava sulla scena del crimine, ma che non è mai stato rintracciato. Una storia chiusa, dunque, forse non del tutto. Intanto tra carte bollate e risarcimenti dovuti, Dina non c'è più. I suoi assassini, secondo la legge italiana, sono in carcere, condannati, come detto, in via definitiva. Anche se Francesco Rocca continua a dichiararsi innocente ed estraneo ai fatti.